6 di sera magazine.
Buonasera ad Angelica Arbasini. Oggi ci occupiamo di un saggio che si intitola Tedesco, ma non troppo. Una lingua e 10 motivi per amarla, edizioni ETS. E il volume è a cura di Valentina Giuliani e Valentina Giannella. Dunque, la lingua tedesca è difficile, faticosa da studiare, poco musicale e con una grammatica complicata? Ecco, questo è l'interrogativo che pongono le autrici in un simpatico, arguto e vivace saggio. Smontano i pregiudizi che accompagnano lo studio del tedesco, proponendoci un approccio alla lingua e alla cultura dei paesi germanofoni originale e ricco di sorprese. Il saggio, muovendo da considerazioni di tipo linguistico, affronta tematiche storiche, culturali e personali che approdano all'attualità. E con noi c'è una delle due autrici, la docente Valentina Giuliani. Valentina
Buonasera.
Giuliani, benvenuta.
Grazie dell'invito.
Ecco, partiamo dal titolo, Tedesco ma non troppo.
È un titolo un po' provocatorio perché appunto noi sappiamo in Svizzera che la lingua tedesca è importantissima, la insegniamo dal prossimo anno addirittura dalla prima media, c'è una grande attenzione, no, su questa lingua, però dietro a questo interesse della società c'è anche la perplessità o l'ansia di chi deve affrontare lo studio del tedesco, perché viene considerata una lingua difficile, complessa, dove una grammatica inespugnabile, una pronuncia difficilissima, eccetera, eccetera. Quindi io e Giannella abbiamo proprio voluto partire da questi che secondo noi sono dei pregiudizi, sono dei cliché, sono degli stereotipi sulla lingua tedesca, per dimostrare in 10 capitoli, per questo il sottotitolo recita Una lingua e 10 motivi per amarla, per dimostrare appunto che tutto quello che si dice attorno a questo idioma in realtà non ha fondamento, comunque diciamo è più un pur parler, perché poi quando si analizza da vicino e con attenzione tutti gli aspetti legati alla lingua, ma non solo, anche alla cultura dei parlanti germanofoni appunto, si scoprono delle cose molto interessanti. Per esempio io posso partire proprio da fare un elenco di quello che noi abbiamo individuato nei 10 capitoli. Intanto che il tedesco è facile. Capitolo 1.
Ma insomma, io non sono così d'accordo. Non voglio contraddirla, perché comunque lei è un'insegnante di scuole medie attualmente di tedesco. Va detto che è una materia un po' difficile, perché non è una lingua neolatina, però ha i casi come il latino. Insomma, è un po' ostica, no?
Vabbè,
smonti questa mia teoria.
Scoprirà nel primo capitolo, che appunto si chiama Il tedesco è facile, che queste preoccupazioni o questo sentore che la lingua tedesca sia complessa in realtà non verrà confutato. Poi entrerò nel dettaglio se abbiamo tempo. Poi cosa abbiamo individuato noi in questo libro? Che il tedesco è preciso. Quindi un'altra caratteristica molto anche bella, interessante, il tedesco ha una parola per tutto e laddove non ce l'ha la crea. E nel capitolo 3 facciamo vedere come il tedesco sia amico dell'inglese, quindi conoscere il tedesco e conoscere l'inglese, cioè le due lingue, la conoscenza delle due lingue che viene portata avanti nella scuola, per esempio, è sicuramente un grande aiuto. Tra l'altro il tedesco ha una quantità di parole internazionali incredibili. Goethe diceva che la lingua tedesca invece di rigettare le parole straniere, le fa risuonare. Quindi c'è la capacità di questa lingua di accogliere calchi, prestiti, forme, diciamo, anche così non tedeschizzate, no? Di altre lingue. Poi nel capitolo 4 abbiamo messo in evidenza come il tedesco sia una lingua estremamente creativa, cioè questa capacità che ha di formare delle parole nuove abbinandole nei cosiddetti sostantivi composti, che poi sono composti non solo da nomi, ma ci può essere un verbo, un aggettivo, una preposizione, un avverbio, comunque la capacità di una lingua come mattoncini Lego. Se vogliamo usare un paragone che può rendere bene l'idea.
No,
Colta da
volevo,
grande
no, no,
entusiasmo,
voglio assolutamente sentire le ragioni per cui
le ragioni.
il tedesco va amato, però ecco, questi mattoncini sono anche i casi, gli articoli di der e das, che
Sì.
non sempre rispecchiano corrispondenti in
Sì,
italiano, quindi vanno
certo.
imparati a memoria. Dire che è una lingua facile, io sono un po' così.
Allora, è un po' così. Allora, chiaramente tutto è relativo. Il tedesco ha quattro casi, ma per esempio il polacco ne ha sette: nominativo, genitivo, dativo, accusativo, strumentale, locativo, evocativo. Numeri grammaticali, lei diceva prima, diciamo che ce ne sono due, singolare e plurale. Lo sloveno, per esempio, ne ha tre: singolare, plurale, duale.
Sì, ma
Il
lo sloveno
tedesco
non ci tocca studiarlo a
non ci
scuola.
tocca. Però prendiamo l'italiano, no? L'italiano quante forme ha di infinito? Ha i verbi in are, in ere e in ire. Il tedesco invece ha soltanto la desinenza in enne, ma anche i tempi verbali, i tedeschi ne conoscono tre: il presente, presens, il perfect, il preteritum. E così via. Quello, per esempio, un aspetto interessantissimo è che il tedesco si legge come si scrive, a parte le vocali con l'umlaut, non voglio poi entrare in troppi tecnicismi, ma insomma, la E, la U, la E, la V doppia pronunciata V, la V pronunciata F e la Scharfe S, che sono poi due S. Per il resto c'è una corrispondenza tra quello che si legge e quello che si scrive. Tra l'altro, l'occlusione glottale, che è tipica della lingua tedesca, che impone la separazione delle parole senza liaison, senza elisioni, senza parlare e unire tutto velocemente in un discorso, agevola tantissimo la comprensione orale. E poi non so, forse perché io ho studiato greco e latino e perché amo, diciamo, la logica. Questa è una lingua fortemente normata, per cui una volta imparate quelle due o tre regole, alcune delle quali, diciamo, ha citato anche lei, è una lingua prevedibile, a basso tasso di errore se io queste regole, queste poche regole poi le applico.
Quindi perché il tedesco va amato? Ci
Sì.
stava spiegando.
Sì, allora noi appunto, oltre alla creatività che dicevo prima, abbiamo evidenziato come il tedesco sia una lingua gentile, una lingua non solo inclusiva, appunto come dicevo prima, che accoglie le parole straniere, ma gentile nel momento in cui per capire la costruzione sintattica di una frase che abbia delle subordinate, io devo aspettare fino alla fine perché il verbo viene collocato all'ultimo posto della frase. E quindi, in un dialogo con un parlante tedesco, non ci sarà mai una sovrapposizione o un'interruzione nella conversazione. Siamo sempre chiamati ad aspettare e a, diciamo, privilegiare un ascolto costruttivo, empatico, non irruento e aggressivo, ma gentile anche per l'uso che il tedesco ha della forma di cortesia. L'inglese you, sei sempre tu, voi, non conosce distinzioni, mentre nel tedesco si usa tantissimo la forma del sie con la S maiuscola, che è appunto la Höflichkeitsform, cioè la forma di cortesia. La gentilezza è anche in una lingua che si potrebbe dire Gendersprache, che non fa tante discriminazioni di genere. Questo è anche diciamo, un argomento molto attuale, no? Che riguarda l'italiano, sulle professioni, esistono professioni solo al maschile. Ecco, se uno appunto si addentra poi nello studio della lingua tedesca, scoprirà che ci sono vari modi per poter uscire da questo dibattito tra le forma maschile e forma femminile. Ma tante altre cose abbiamo messo in luce, per esempio il culto che i tedeschi hanno della parola, cioè l'attenzione, la precisione, la profondità che ha il lessico tedesco. Per questo bisogna amarlo, perché in una società in cui prevalgono sempre di più gli slogan, parole vuote, gli emoticon, su una comunicazione frammentata, superficiale, ridare peso alla parola, mettere, diciamo, esprimersi con correttezza, con precisione, con efficacia, è un grande dono, è una grande capacità che secondo me va sviluppata ancora di più in una società così complessa e così caotica sotto certi punti di vista. Il culto della parola lo si vede anche perché lei sa qual è oggi ancora il bestseller per i tedeschi, il libro più venduto,
Qual è?
il dizionario Duden. Cioè, i tedeschi, io non credo che ci sia famiglia che non abbia questo dizionario in casa, con tutte le nuove edizioni, con tutti gli approfondimenti del caso, perché in Germania ci sono moltissimi vocabolari, dal vocabolario del lessico giovanile a quello della pubblicità, a quello della ex DDR, cioè per ogni il Gendersprache, quindi il vocabolario di genere. Il Duden è un'istituzione per i tedeschi e il culto della parola lo si vede non solo perché tutti acquistano dei vocabolari, ma anche per il fatto che esiste un concorso sulla parola dell'anno, Das Wort des Jahres, che tutti gli anni a dicembre viene fatto e che è seguito, come potremmo dire in Italia, da Sanremo o da Miss Italia, cioè da una quantità di persone incredibili. C'è sia l'elezione della parola dell'anno, selezionata dalla Gesellschaft der Deutschen Sprache, che è la società della lingua tedesca, sia l'elezione della non parola dell'anno, das Unwort des Jahres, che invece è la parola più brutta in assoluto dell'anno. E attraverso il Duden mappa, ha una mappatura di tutte le parole lette da quando è stato inaugurato questo concorso fino a oggi, sia Wort che Unwort, e se noi seguiamo tutte queste parole, seguiamo poi la storia culturale, politica, economica della Germania, ma non solo, perché questo concorso c'è anche in Svizzera, c'è anche in Austria, quindi anche in altri paesi di lingua tedesca, anche se con meno importanza e meno visibilità. E poi, perché amare il tedesco? L'ultima battuta: è una lingua musicale, che se ne dica. Chi studia musica classica non ha bisogno, come dire, di altre spiegazioni. È una lingua che si è la lingua anche della filosofia, ha una grande tradizione filosofica proprio per la sua precisione e profondità. È una lingua poetica. A me adesso viene in mente Rainer Maria Rilke, ma ci sono tanti altri notissimi poeti che usano magnificamente il tedesco, e ha delle forti radici nella storia, perché se facciamo, diciamo, sfogliamo un vocabolario, troviamo tantissime parole che poi ci riportano a un determinato periodo storico, purtroppo anche a un periodo della storia che vorremmo dimenticare. Forse anche questa è una delle ragioni per cui il tedesco non è così amato, perché ci riporta a un periodo storico, quello del nazismo, che vorremmo appunto non fosse mai esistito, che vorremmo cancellare. Questa è una domanda che pongo nel libro. Ecco, se siamo capaci di andare oltre, come in parte è stata fatta questa Übergangsvergangenheit, cioè questo superamento del passato, siamo capaci anche di guardare avanti, vedremo che il tedesco è una lingua anche che fa da ponte fra varie culture, tra l'est e l'ovest, e e che sicuramente dà soddisfazioni anche per conoscere la cultura, no? Che poi sta dietro a una lingua, insomma, non è solo un esercizio di sintassi, di grammatica, di lessico o tecnico, ma è l'apertura verso un mondo anche molto interessante.
Va detto anche che il tedesco subisce, diciamo, una concorrenza di lingue, per esempio per noi italofoni, considerate più facili, come lo spagnolo e il francese, e per altri l'inglese. Quindi è una vera e
Certo,
propria concorrenza, perché sono più
sì,
facili.
è
Che poi non
vero,
è
è
vero,
vero.
perché in realtà la grammatica italiana è abbastanza
Sì.
complessa per chi viene, non so, dalla Germania o da altri paesi del mondo. Forse più facile è l'inglese.
Sì, poi l'inglese diciamo ha il vantaggio di essere una lingua, ormai una lingua franca che noi utilizziamo in tantissimi contesti, quindi che non viene imparata soltanto durante le ore scolastiche, ma tutta la tecnologia, tutto il linguaggio di internet è in inglese, i videogiochi in inglese, le musiche più ascoltate sono in inglese, quindi ha un appeal anche verso i nostri giovani diverso rispetto al tedesco. E un po' di responsabilità in questa visione fosca della lingua tedesca ce l'hanno anche gli insegnanti che secondo me per molto tempo hanno proprio impostato l'insegnamento di questa lingua in maniera meno friendly, potremmo dire, meno friendly,
Un po'
meno
severa.
simpatica, divertente, brava, divertente e allettante per i giovani. Quindi io ricordo sull'inglese le canzoni, i video, i balletti. Mentre quando ho studiato io tedesco c'era appunto una grammatica, imparare le eccezioni, tradurre e quant'altro. Ma io l'ho imparata quasi fosse una lingua morta, mentre in realtà è una lingua super viva che offre anche tantissimi spunti per fare dei ragionamenti divertenti, per creare delle parole nuove, per coinvolgere i giovani studenti, quindi un po' una riflessione su questi aspetti, cioè cercare di lasciare il metodo grammaticale traduttivo che si utilizzava anni e anni fa e abbracciare una didattica un po' più innovativa anche per la lingua tedesca, sicuramente porterebbe a dei risultati, anche come dire, a delle conferme che è possibile in breve tempo comunicare in una lingua straniera, no? Perché anche questo l'idea di è un po' una frustrazione non riuscire dopo tanto studio a intavolare un dialogo anche minimo con un interlocutore. Quindi poter usare la lingua in contesti comunicativi reali, avere la possibilità di fare degli scambi linguistici o di avere i cosiddetti amici di penna in cantoni di lingua tedesca o in Germania, in Austria, è sicuramente molto motivante e dà anche la sensazione di una modernità della lingua che altrimenti viene a perdersi se ci limitiamo alle grammatiche e ai glossari. Questo diciamo come discorso generale. Ma poi parlava del francese, a me adesso viene in mente, il francese ha creato tanti problemi sugli accenti grafici, acuto, grave, circonflesso, la cediglia, la dieresi. Cioè sembra facile perché come lei giustamente ricordava è una lingua che appartiene alle lingue romanze, quindi da un punto di vista del lessico ci sono delle parentele, però
Ha una grammatica
ripeto.
complicata, una serie
Non
di
è, non è
regole,
neanche
effettivamente, sì.
esatto. Lo spagnolo ha il tema dei falsi amici che comunque condizionano a volte la
Che
comunicazione.
cosa sono i
E
falsi amici?
i falsi amici, adesso per esempio, pelo è capello in
Ah, ecco,
spagnolo,
in
non è
questo
pelo, cioè
senso,
sono
certo.
quelle parole, brava, sono quelle parole che sono uguali o simili nella lingua italiana e nella lingua straniera, ma con significati completamente diversi. E lo spagnolo italiano ce ne ha parecchi di questi falsi amici, quindi anche lì è una semplicità forse apparente, poi bisognerebbe andare a indagare. Io volevo solo ricordare un'ultima cosa, che oltre al libro, proprio nell'ottica di coinvolgere nella lettura e nell'apprezzare la lingua tedesca anche i giovani, c'è un bellissimo podcast curato da Valentina Giannella che riprende i 10 capitoli del libro in 10 puntate di circa 8-10 minuti con un tono diverso, colloquiale, aneddotico, simpatico, in cui si raccontano anche delle esperienze personali di approccio alla lingua tedesca. E il link è valentinagiannella.eu/tedesco ma non troppo podcast. Quindi, secondo me, anche questa formula mista, libro cartaceo e puntate registrate, appunto, e scaricabili da questo link, rende il saggio anche un pochino più moderno, diciamo così, più interessante e più vario rispetto ai canonici. Comunque la lingua con cui è stato scritto, tedesco ma non troppo, è una lingua semplice, colloquiale. Il testo è un testo divulgativo, non per addetti al settore, per insegnanti o studenti universitari, eccetera, ma chiunque può trovare degli spunti, anche se non conosce la lingua, anzi, ben venga se non la conosce, che magari rimane incuriosito.
Dottoressa Valentina Giuliani, grazie per averci, insomma, illustrato, introdotto all'amore per questa lingua tedesca. Valentina Giuliani,
Allora, per
autrice di Tedesco, ma non troppo, una lingua e 10 motivi per amarla. È appunto il saggio di cui abbiamo parlato oggi. Grazie Valentina Giuliani per essere stata con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
6 di Sera Magazine termina qui, grazie per averci seguiti da Angelica Arbasini. L'augurio di una buona serata.